Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronnolone.
Si giunse, si discese nell'androne, la vettura andò a scomparire nell'immensità del cortile, dal quale giungevano scalpiccii e baluginii degli equipaggi venuti prima. «Siete venuti presto», disse Donna Margherita, che di fra il coruscare del diadema e della triplice collana di smeraldi mostrava il volto suo adunco di vecchio canonico. «Tanto meglio, ma state tranquilli, i vostri invitati non sono ancora comparsi». Una nuova pagliuzza infastidì le sensibili unghiette del Gattopardo. Anche Tancredi è già qui. Infatti, nell'angolo opposto del salone, il nipote, nero e sottile come una biscia, teneva circolo a tre o quattro giovanotti e li faceva sbellicare delle risa per certe sue storielle certamente arrischiate, ma teneva gli occhi, inquieti come sempre, fissi alla porta d'ingresso. Le danze erano già cominciate e attraverso tre, quattro, cinque saloni giungevano dalla sala da ballo le note dell'orchestrina. Angelica e Don Calogero tardavano e di già i Salina pensavano a inoltrarsi negli altri saloni quando si vide Tancredi piantare in asso il proprio gruppo e dirigersi come un razzo verso l'ingresso. Gli attesi erano giunti. Al di sopra dell'ordinato turbinio della crinolina rosea, le bianche spalle di Angelica ricadevano verso le braccia forti e dolci. La testa si ergeva, piccola e sdegnosa, sul collo liscio di gioventù e adorno di perle intenzionalmente modeste. Quando dall'apertura del lungo guanto glacé essa fece uscire la mano, non piccola, ma di taglio perfetto, si vide brillare lo zaffiro napoletano. Don Calogero era nella dileiscia, sorcetto, custode di una fiammeggiante rosa. Nei suoi abiti non vi era eleganza, ma decenza sì, questa volta. Solo suo errore fu di portare all'occhiello la croce della Corona d'Italia, conferitagli di recente. Peraltro, essa scomparve presto, in una delle tasche clandestine del frac di Tancredi. Il fidanzato aveva di già assegnato ad Angelica l'impassibilità, questo fondamento della distinzione. E quindi il saluto di lei alla padrona di casa fu una non spontanea ma riuscitissima mescolanza di modestia virginale, alterigia neo-aristocratica e grazia giovanile. I palermitani sono dopo tutto degli italiani, sensibili quindi, quanti altri mai, al fascino della bellezza e al prestigio del denaro. Inoltre Tancredi, per quanto attraente, essendo notoriamente squattrinato, era giudicato un partito non desiderabile, a torto del resto, come si vide poi, quando fu troppo tardi. Era quindi più apprezzato dalle signore sposate che dalle ragazze da marito. Questi meriti e demeriti congiunti fecero sì che l'accoglienza ricevuta da Angelica fosse di un calore imprevisto. Ad un certo momento vi fu una vera calca di giovanotti che volevano farsi presentare e richiedere un ballo. A ciascuno Angelica dispensava un sorriso della sua bocca di fragola, a ciascuno mostrava il suo carnet, nel quale ad ogni polca, mazurca e valzer seguiva la firma possessiva Falconeri. Il contegno di lei non si smentì neppure un minuto. Mai la si vide errare sola con la testa fra le nuvole, mai le braccia le si scostarono dal corpo. Mai la sua voce si elevò al di sopra del diapason, del resto abbastanza alto, delle altre signore. Poiché Tancredi le aveva detto il giorno prima:
«Vedi, cara, noi, e quindi anche tu adesso, teniamo alle nostre case e al nostro mobilio, più che a qualsiasi altra cosa. Nulla ci offende più di una noncuranza rispetto a questo. Quindi guarda tutto e loda tutto. Del resto Palazzo Ponteleone lo merita. Ma poiché non sei più una provincialotta che si sorprende per ogni cosa, mescolerai sempre una qualche riserva alla lode. Ammira, sì, ma paragona sempre con qualche archetipo visto prima, e che sia illustre».
Le lunghe visite al palazzo di Donna Fugata avevano insegnato molto ad Angelica, e così quella sera ammirò ogni arazzo, ma disse che quelli di Palazzo Pitti avevano le bordure più belle. Lodò una Madonna del Dolci, ma fece ricordare che quella del Granduca aveva una malinconia meglio espressa. E financo della fetta di torta che un premuroso giovane signore le portò, disse che era eccellente, buona quasi come quella di Monsieur Gaston, il cuoco di Salina. E poiché Monsieur Gaston era il Raffaello fra i cuochi e gli arazzi dipitti i Monsieur Gaston fra le tappezzerie, nessuno poté trovarvi da ridire. Anzi, tutti furono lusingati del paragone. Ed essa cominciò, già da quella sera, ad acquistare la fama di cortese ma inflessibile intenditrice di arte, che doveva, abusivamente, accompagnarla in tutta la sua lunga vita. Mentre Angelica mieteva a Lori, Maria Stella spettegolava su di un divano con due vecchie amiche, e Concetta e Carolina raggelavano, con la loro timidità, i giovanotti più cortesi. Don Fabrizio, lui, errava per i saloni, baciava la mano delle signore che incontrava, indolenziva le spalle degli uomini che voleva festeggiare, ma sentiva che il cattivo umore lo invadeva lentamente. Anzitutto la casa non gli piaceva. I Ponteleone non avevano rinnovato l'arredamento da 70 anni, ed esso era ancora quello del tempo della regina Maria Carolina, e lui, che credeva di avere dei gusti moderni, si indignava.
Ma santo Dio, con i redditi di Diego ci vorrebbe poco a metter fuori tutti questi tremò, questi specchi appannati. Si faccia fare un bel mobilio di palissandro e peluche. Stia a vivere comodamente lui e non costringa i suoi invitati ad aggirarsi per queste catacombe. Ah, finirò col dirglielo.
Ma non lo disse mai a Diego, perché queste sue opinioni nascevano solo dal malumore e dalla sua tendenza alla contraddizione. Erano presto dimenticate e lui stesso non mutava nulla né a San Lorenzo né a Donna Fugata. Intanto però bastarono ad aumentargli il disagio. Le donne che erano al ballo non gli piacevano neppure. Due o tre fra quelle anziane erano state sue amanti e, vedendole adesso appesantite dagli anni e dalle nuore, faticava a ricreare per sé l'immagine di loro quali erano 20 anni fa. E si irritava pensando che aveva sciupato i propri anni migliori a inseguire e a raggiungere simili sciattone. Anche le giovani, però, non gli dicevano granché. Meno un paio. La giovanissima duchessa di Palma, della quale ammirava gli occhi grigi e la severa soavità del portamento. Tutù Lascari, anche, dalla quale, se fosse stato più giovane, avrebbe saputo trarre accordi singolarissimi. Ma le altre... Era bene che dalle tenebre di Donna Fugata fosse emersa Angelica, per mostrare alle palermitane cosa fosse una bella donna. Non gli si poteva dar torto. In quegli anni la frequenza di matrimoni fra cugini, dettati dalla pigrizia e da calcoli terrieri, la scarsezza di proteine nell'alimentazione aggravata dall'abbondanza di amidacei, la mancanza totale di aria fresca e di movimento, avevano riempito i salotti di una turba di ragazzine incredibilmente basse, inverosimilmente olivastre, insopportabilmente ciangottanti. Esse passavano il tempo raggrumate tra loro, lanciando solo corali richiami ai giovanotti impauriti, destinate, sembrava, soltanto a far da sfondo alle 3 o 4 belle creature che, come la bionda Maria Palma o la bellissima Eleonora Giardinelli, passavano scivolando come cigni su uno stagno fitto di ranocchie. Più le vedeva e più si irritava. La malinconia si era mutata in umor nero autentico. Ah, aveva fatto male a venire al ballo. Stella, Angelica, le figliole se la sarebbero cavata benissimo da sole. E lui in questo momento sarebbe beato nello studio attiguo alla terrazza in via Salina ad ascoltare il chioccolio della fontana e a cercare di acchiappare le comete per la coda.
Tante adesso ci sono. Andarsene sarebbe scortese. Andiamo a guardare i ballerini.
La sala da ballo era tutta oro, liscio sui cornicioni, cincischiato dalle inquadrature delle porte, damaschinato chiaro, quasi argenteo, su meno chiaro, nelle porte stesse e nelle imposte, che chiudevano le finestre e le annullavano, conferendo così all'ambiente un significato orgoglioso di scrigno, escludente qualsiasi riferimento all'esterno, non degno. Non era la doratura sfacciata che adesso decoratori sfoggiano, ma un oro consunto, pallido come i capelli di certe bambine del nord, impegnato a nascondere il proprio valore sotto una pudicizia ormai perduta di materia preziosa che voleva mostrare la propria bellezza e far dimenticare il proprio costo. Quella tonalità solare, quel variegare di brillii e di ombre, fecero tuttavia dolere il cuore di Don Fabrizio, che se ne stava nero e rigido nel vano d'una porta. In quella sala eminentemente patrizia gli venivano in mente immagini campagnole. Il timbro cromatico era quello degli sterminati seminai attorno a Donna Fugata, estatici, imploranti clemenza sotto la tirannia del sole. Il valzer, le cui note attraversavano l'aria calda, gli sembrava solo una stilizzazione di quell'incessante passaggio dei venti che arpeggiano il proprio lutto sulle superfici assetate ieri, oggi, domani, sempre, sempre, sempre. La folla dei danzatori, fra i quali pur contava tante persone vicine alla sua carne, se non al suo cuore, finì col sembrargli irreale, composta di quella materia della quale sono tessuti i ricordi perenni, che è più labile ancora di quella che ci turba nei sogni.
Bello, principe, bello. Cose così non se ne fanno più adesso al prezzo attuale del loro zecchino.
Sedara si era posto vicino a lui. I suoi occhietti svegli percorrevano l'ambiente, insensibili alla grazia, attenti al valore monetario. Don Fabrizio ad un tratto sentì che lo odiava. Era l'affermarsi di lui, di 100 altri suoi simili, ai loro oscuri intrighi, alla loro tenace avarizia e avidità, che era dovuto il senso di morte che adesso, chiaramente, incupiva questi palazzi. Ebbe voglia di rispondergli malamente, di invitarlo ad andarsene fuori dai piedi. Ma non si poteva. Era un ospite. Era il padre della cara Angelica. Era forse un infelice, come gli altri.
Bello, Don Calogero, bello. Ma quello che supera tutto sono i nostri due ragazzi.
Tancredi e Angelica passavano in quel momento davanti a loro, la destra inguantata di lui posata a taglio sulla vita di lei, le braccia tese e compenetrate, gli occhi di ciascuno fissi in quelli dell'altro. Il nero del frac di lui, il roseo della veste di lei, frammisti, formavano uno strano gioiello. Essi offrivano lo spettacolo patetico più di ogni altro, quello di due giovanissimi innamorati che ballano insieme, ciechi ai difetti reciproci, sordi agli ammonimenti del destino, illusi che tutto il cammino della vita sarà liscio come il pavimento del salone, attori ignari, cui un regista fa recitare la parte di Giulietta e quella di Romeo, nascondendo la cripta e il veleno di già previsti nel copione. Nell'uno o nell'altro erano buoni, ciascuno pieno di calcoli, gonfio di mille segrete, ma entrambi erano cari e commoventi, mentre le loro non limpide ma ingenue ambizioni erano obliterate dalle parole di giocosa tenerezza che lui le mormorava all'orecchio, dal profumo dei capelli di lei, dalla reciproca stretta di quei loro corpi, destinati a morire. Erano di già le due. Il ballo proseguiva. Don Fabrizio cercò un posto dove poter sedere tranquillo, lontano dagli uomini, amati e fratelli, va bene, ma sempre noiosi. Lo trovò presto. La biblioteca, piccola, silenziosa, illuminata e vuota. Sedette. Poi si rialzò per bere dell'acqua che si trovava su un tavolinetto.
Non c'è che l'acqua a essere davvero buona,
pensò, davvero siciliano. E non si asciugò le goccioline rimaste sul labbro. Sedette di nuovo. La biblioteca gli piaceva, ci si sentì presto a suo agio. Essa non si opponeva alla di lui presa di possesso perché era impersonale, come sono le stanze poco abitate. Ponteleone non era tipo da perdere il suo tempo lì dentro. Si mise a guardare un quadro che gli stava di fronte. Era una buona copia della Morte del Giusto, di Greuze. Il vegliardo stava aspirando nel suo letto, fra sbuffi di biancheria pulitissima, circondato dai nipoti afflitti e da nipotine che levavano le braccia verso il soffitto. Le ragazze erano graziose, procaci. Il disordine delle loro vesti suggeriva più il libertinaggio che il dolore, e si capiva subito che erano esse il vero soggetto del quadro. Non di meno, un momento don Fabrizio si sorprese che Diego tenesse ad avere sempre dinanzi agli occhi quella scena malinconica. Poi si rassicurò, pensando che doveva entrare in quella stanza, se non una volta all'anno. Subito dopo chiese a se stesso se la propria morte sarebbe stata simile a quella. Beh, probabilmente sì. A parte che la biancheria sarebbe stata meno impeccabile. Lui lo sapeva. Le lenzuola degli agonizzanti sono sempre sudice. Ci sono le bave, le deiezioni, le macchie di medicina. E che era da sperare che Concetta, Carolina e le altre sarebbero state più decentemente vestite. Ma in complesso, lo stesso. Come sempre, la considerazione della propria morte lo rasserenava tanto quanto lo turbava quella della morte degli altri. Forse perché, stringi stringi, la sua morte era in primo luogo quella di tutto il mondo. Da questo passò a pensare che occorreva fare delle riparazioni alla tomba gentilizia, ai cappuccini. Peccato che non fosse più permesso appendere là i cadaveri per il collo nella cripta e vederli poi mummificarsi lentamente. Lui ci avrebbe fatto una magnifica figura su quel muro, grande e lungo com'era, a spaventare le ragazze con l'immoto sorriso del volto incartapecorito, con i lunghissimi calzoni di piqué bianco. Ma no. L'avrebbero vestito di gala, forse in questo stesso frac che aveva addosso. La porta si aprì.
Sione, sei una bellezza stasera. L'abito nero ti sta alla perfezione. Ma che stai guardando? Corteggi la morte?
Tancredi era al braccio di Angelica. Tutti e due erano ancora sotto l'influsso sensuale del ballo, stanchi. Angelica sedette. Chiese a Tancredi un fazzoletto per asciugarsi le tempie. Fu don Fabrizio a darle il suo. I due giovani guardavano il quadro con noncuranza assoluta. Per entrambi la conoscenza della morte era puramente intellettuale, era per così dire un dato di cultura e basta, non un'esperienza che avesse loro forato il midollo delle ossa. La morte, sì, esisteva senza dubbio, ma era roba ad uso degli altri. Don Fabrizio pensava che è per l'ignoranza intima di questa suprema consolazione che i giovani sentono i dolori più acerbamente dei vecchi. Per questi, l'uscita di sicurezza è più vicina.
Principe,
diceva Angelica,
abbiamo saputo che lei era qui. Siamo venuti per riposarci, ma anche per chiederle qualche cosa. Spero che non me la rifiuterà.
I suoi occhi ridevano di malizia. La sua mano si posava sulla manica di don Fabrizio.
Volevo chiederle di ballare con me la prossima mazurka. Dica di sì, non faccia il cattivo. Si sa che lei era un gran ballerino.
Il principe fu contentissimo, si sentiva tutto ringalluzzito, altro che cripta dei cappuccini. Le sue guance pelose si agitarono per il piacere. L'idea della mazurka però lo spaventava un poco. Questo ballo militare, tutto battute di piedi e giravolte, non era più roba per le sue giunture. Inginocchiarsi davanti ad Angelica sarebbe stato un piacere, ma se dopo avesse fatto fatica a rialzarsi...
Grazie, figlia mia, mi ringiovanisci. Sarò felice di ubbidirti, ma la mazurka no. Concedimi il primo valzer.
Lo vedi, Tancredi, come buono lo zio? Non fai capricci come te. Sa, principe, lui non voleva che glielo chiedessi. È geloso.
Tancredi rideva.
Quando si ha uno zio bello ed elegante come lui, è giusto essere gelosi. Ma insomma, per questa volta non mi oppongo.
Sorridevano, tutti e tre. E don Fabrizio non capiva se avessero complottato questa proposta per fargli piacere o per prenderlo in giro. Bah, non aveva importanza. Erano cari lo stesso. Al momento di uscire, Angelica sfiorò con le dita la tappezzeria di una poltrona.
«Sono carine queste, un bel colore. Ma quelle di casa sua, principe?»
La nave procedeva nell'abbrivio ricevuto. Tancredi intervenne.
«Basta, Angelica. Noi due ti vogliamo bene anche al di fuori delle tue conoscenze in fatto di mobilio. Lascia stare le sedie e vieni a ballare.»
La coppia Angelica-Don Fabrizio fece una magnifica figura. Gli enormi piedi del principe si muovevano con delicatezza sorprendente e mai le scarpette di raso della sua dama furono in pericolo di essere sfiorate. La zampaccia di lui le stringeva la vita con vigorosa fermezza. Il mento poggiava sull'onda letea dei capelli di lei. Dalla scollatura di Angelica saliva un profumo di bouquet alla maresciallo, soprattutto un aroma di pelle giovane e liscia. Lei parlava. La sua naturale vanità era soddisfatta quanto la sua tenace ambizione.
«Sono così felice, Zione. Tutti sono stati tanto gentili, tanto buoni. Tancredi poi è un amore. E anche lei è un amore. Tutto questo lo devo a lei, Zione. Anche Tancredi. Perché se lei non avesse voluto, si sa come sarebbe andato a finire.»
«Io non c'entro, figlia mia. Tutto questo lo devi a te sola.»
Era vero. Nessun Tancredi avrebbe mai resistito alla sua bellezza unita al suo patrimonio. L'avrebbe sposata calpestando tutto. Una fitta gli traversò il cuore. Pensava agli occhi alteri e sconfitti di Concetta. Ma fu un dolore breve. Ad ogni giro un anno gli cadeva giù dalle spalle. Presto si ritrovò come a 20 anni, quando in quella stessa sala ballava con Stella, quando ignorava ancora cosa fossero le delusioni, il tedio, il resto. Per un attimo, quella notte, la morte fu di nuovo ai suoi occhi, roba per gli altri. Tanto assorto era nei suoi ricordi, che combaciavano così bene con la sensazione presente, che non si accorse che ad un certo punto Angelica e lui ballavano soli. Forse, istigate da Tancredi, le altre coppie avevano smesso e stavano a guardare. Anche i due Ponteleone erano lì. Sembravano inteneriti. Erano anziani e forse comprendevano. Stella pure era anziana, però. Ma da sotto una porta i suoi occhi erano foschi. Quando l'orchestrina tacque, un applauso non scoppiò soltanto perché Don Fabrizio aveva l'aspetto troppo leonino perché si arrischiassero simili sconvenienze. Finito il valzer, Angelica propose a Don Fabrizio di voler cenare alla tavola sua e di Tancredi. Lui ne sarebbe stato molto contento, ma proprio in quel momento i ricordi della sua gioventù erano troppo vivaci perché non si rendesse conto di quanto una cena con un vecchio zio gli sarebbe riuscita ostica allora, mentre Stella era lì a due passi. Soli vogliono stare gli innamorati, o magari con estranei, con anziani e peggio che peggio con parenti. Mai.
«Grazie, Angelica. Non ho appetito. Prenderò qualcosa all'impiedi. Vai con Tancredi, non pensate a me.»
Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronolone, con le voci di Antonio Angrisano, il principe, Daniele De Lisi, Tancredi, Luca Graziani, Don Calogero Sedara, Vanina Marini, Angelica. Realizzazione di Rosario Tronolone per Radio Vaticana Italia.